Entrerà qua anche dentro la chiesa questa settimana. Anche dalla finestra, insomma, un po' penso che non c'è stata una casa dove un po' d'acqua non sia entrata. È stata troppa. E comunque, facciamo entrare un altro tipo di acqua nel nostro cuore stamattina. Beati gli assetati, perché saranno dissetati dal Signore attraverso la parola. Signore, grazie ancora perché tu ancora ungi le mie labbra e anche i cuori e le orecchie dei miei fratelli, anche i miei, perché la parola è per tutti noi, non è solo per quelli che ascoltano, ma anche per chi predica, soprattutto per chi predica. Signore, la parola è per tutti noi abbiamo bisogno di nutrirci della verità e tu parli a noi. E noi, Signore, vogliamo rispondere a quello che tu ci dici, credendo e mettendo in pratica, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora prendo spunto proprio di quello che, delle parole che citava il fratello Salvatore stamattina, di quella scrittura di Luca 6, 38, perché Signore mi ha fatto sentire di approfondire questo argomento abbiamo predicato qualche domenica fa sul chiedete e vi sarà dato. Chiedete e vi sarà dato, vuol dire che se chiedi ti sarà dato. E poi abbiamo visto anche che Dio non è sordo, quindi quando noi chiediamo Dio ci dà, ma ci dà nel modo come Lui decide di darci. Quando lui lo decide è nella maniera sua, perché i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, perché lui vede, quando dà delle risposte, non dà delle risposte diciamo parziali, dà delle risposte complete, perché noi non vediamo appieno il nostro bisogno, ma lui vede tutto il vero bisogno. Sapete, quando una persona ha qualche problema di salute, fa delle indagini, per poi stabilire una diagnosi, quindi si fa una ricerca per vedere la causa che sta determinando qualche problema. E a volte non ci si limita solo con le analisi, si devono fare radiografie, ecografie, TAC, eccetera, vero dottore? Per cui poi alla fine si viene a una diagnosi. E quindi poi c'è la terapia, se c'è terapia. Se non c'è terapia, si passa un po' a quelle terapie del dolore, eccetera, per cercare di aiutare a no, almeno non soffrire. E, comunque, quello che voglio dire è che nel Signore ci sono tutte le risposte, che vanno oltre. E per lui ci sono sempre le risposte affermative. Lui guarda al di là di quello che noi immaginiamo e pensiamo. E quindi quando riposiamo in lui, qualsiasi risposta, compreso la morte, è la giusta risposta di Dio. Cioè è assurdo accettare questo. Però la vita non è racchiusa nel corpo fisico. La vita è racchiusa nel Signore e rimaniamo per rimanere sempre con Lui. L'Apostolo Paolo, quando era un po' inacerbito su certe situazioni, faceva delle azioni un po' strane, un po' dolorose anche per lui stesso. Ho deciso di dare quell'uomo in man di Satana, a perdizione della sua carne, affinché poi non sia giudicato con il mondo. Sapete che vuol dire? Ho deciso che quella persona deve morire. Questo stava dicendo. Che quella persona deve morire, però mentre muore si ravveda. Perché si ravveda e non vada poi giudicato con le persone che non hanno creduto in Dio, ma che possa vivere in eterno. Che questa vita breve o lunga che sia, rispetto all'eternità, è sempre una frazione di secondo. Una frazione di secondo. A volte noi diciamo, ma che bella vita, ha vissuto 100 anni. E che cos'è rispetto all'eternità? Che cosa sono 100 anni? Se andiamo a vedere Metuscela, detto Matusalemme, è vissuto il più di tutti, più di 900 anni, ma non so quanti anni, 940, 950, non mi ricordo di preciso, ma immaginate quasi un migliaio di anni. Ma questi sono un minuto dell'eternità, forse, ma manco un minuto, forse un secondo, 1000 anni. La Bibbia dice che 1000 anni sono come un giorno e un giorno come 1000 anni. Cioè, il tempo nell'eternità è un qualche cosa che è molto, molto limitato, per cui in Dio troviamo le risposte complete, quelle definitive, quelle che contengono tutto. Ma andiamo al tema di oggi, sul fatto che chiediamo e ci sarà dato. E abbiamo visto qual è l'attitudine nel chiedere, a chi il Signore risponde, perché questo date, chiedete, vi sarà dato, vale per una categoria di persone. Chi dice va alla chiesa? Tu puoi entrare e uscire dalla chiesa e non ricevere nulla. Ma quelli che hanno deciso di camminare con Dio, quelli che hanno deciso di fidarsi di Dio, quelli che si affidano a Dio, non solo si fidano, ma si affidano, perché se ti fidi, ti affidi, giusto? Allora se ti fidi, ti fai guidare, se ti fidi, fai quello che ti consiglia, se ti fidi, cammini con Lui, ubbidisci a quello che il Signore ti dice. E queste categorie il Signore risponde, a quelle che non chiedono per vivere bene soltanto su questa terra. Sì, perché no? Non è sbagliato vivere bene su questa terra. Vivere bene però significa vivere rispettando il prossimo, benedicendo il prossimo, benedicendo Dio, e Dio benedice noi. Io voglio la benedizione di Dio, ma non me la tengo per me, la condivido. Quello che Dio mi dà, io lo condivido. Questo è amore. Se tu lo condividi, Dio continuerà a darti. Dio continuerà a benedire la tua vita. Ma andiamo. Luca 6, 38. Date e vi sarà dato, una buona misura, pigiata, scossa e traboccante. Cioè, immaginate un sacco. Io posso mettere, può sembrare, mi ricordo quando ero ragazzino, andavo a raccogliere le carrube con mio padre. E allora raccoglievamo le carrube e le mettevamo nel cesto di canne, chiamato in dialetto agruedda, i cruedi. E poi sono state sostituite da contenitori di plastica, ma prima erano fatte con canne e, diciamo, verghe di ulivo, quindi intrecciate, eccetera. C'era il fondo fatto con l'ulivo e poi i laterali che venivano intrecciate con le verghe che erano collegate col fondo. Insomma, è tutta un'arte che ormai penso che non ci sia più quasi nessuno che sappia fare queste cose. Comunque erano molto, diciamo, pratici queste cose, leggere, e nello stesso tempo permettevano di contenere delle cose. Quindi riempivamo queste cose, questi contenitori, e poi li riversavamo nel sacco. Ecco, a un certo punto sembrava che il sacco era pieno, poi mio papà prendeva questo sacco dai laterali e lo agitava e lo buttava per terra. In poche parole, questa azione si chiama risaccare, in dialetto. E quindi
si creava spazio. Poi se ci mette la mano sopra e pigi, crea ancora più spazio e ci va ancora. Quindi il sacco bello pieno, pesante, e poi si legava. Almeno credo che questa immagine ce l'avete tanti. Questo vuol dire pigiata, scossa e traboccante, che poi doveva avere difficoltà proprio a chiudere il sacco. Ecco, questo è un modo come Dio vuole benedire la nostra vita, in modo pigiato, scosso e traboccante, che ci non c'è da dire. E sapete quant'è grande il sacco? Quanto tu sei disposto a credere in Dio. Ci puoi mettere un sacchettino, ci puoi mettere un sacco grande. Più sei disposto a credere e più Dio è disposto a riempirlo in modo pigiato, scosso e traboccante. Mi ricordo una storia della Bibbia di una donna che aveva un figlio e aveva un sacco di debiti. Era morto il marito, è rimasta vedova. Si è rivolta al profeta Eliseo, il quale disse: vai a chiedere in prestito. Che cosa c'è? Un po' d'olio. Ok, vai a chiedere in prestito dei vasi, ma chiedere tanti, dei vasi vuoti, il più possibile. E lei portò a casa, riempì a casa, la casa di vasi, tutti questi vasi vuoti. Ora prova a riempirli con quel po' di olio che c'hai, tutti quanti. E quest'olio non finiva mai. E riempì tutti quei vasi. Riempì quei vasi, a un certo punto, quando l'ultimo vaso si riempì, finì l'olio. Perché erano finiti i contenitori. Questo che vuol dire? Vuol dire che appena il tuo cuore è ricolmo, Dio finisce di aggiungere. Ma fin quando il tuo cuore è aperto, Dio versa. Che il Signore ci dia proprio grazia di avere un cuore sempre aperto e pronto a ricevere. Amen? E vi sarà versato in seno, perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurata a voi. Ma qua questo verso ci fa capire come funziona la legge della semina e della raccolta, che abbiamo visto anche di recente. La legge della semina è che tu raccogli se semini. Amen? Se tu semini, hai la speranza del raccolto, ma se tu non semini, sicuramente non hai niente da raccogliere. Allora, cioè, se tu semini, che cosa devi seminare? Stiamo parlando di seme. Per seme non si intende soltanto grano, orzo, ceci, piselli, tutte queste cose che si possono seminare e poi si raccolgono dalla pianta che produce poi le bacche, che produce la spiga, che produce tutto quello che deve produrre, e poi se ne raccoglie tanto. Ma anche bontà, puoi seminare misericordia, puoi seminare perdono, ma su questo poi ci ritorno. Adesso voglio soffermarmi un po' sul seme, sul seminare. Seminare vuol dire liberarti di qualcosa che tu hai con grande, che hai avuto con grande attività lavorativa, con fatica, con sudore, qualcosa che per te ha un valore, qualcosa che per te è importante, qualcosa che ha un valore anche economico, anche per gli altri, ma ha un valore per te. E quindi quando tu la semini te ne disfai, te ne liberi, ma non te ne liberi perché ti scotta, ma perché sai che devi seminare, quindi ti togli qualcosa che ha un grande valore, ma lo fai con una piena serenità e piena fiducia, perché sai che ne riceverai un raccolto. Quantomeno il raccolto che ricevi è che rallegri il cuore di Dio perché stai dando. Cioè, e Dio potrà dire: mi sto compiacendo di te. Quando Gesù sentì la voce, e anche Giovanni nel Giordano sentì la voce, anche Pietro, Giacomo e Giovanni sentirono la voce quando si trovavano sul monte della trasfigurazione. Questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo, sentirono Pietro, Giacomo e Giovanni. Giovanni Battista sentì: questo è il mio amato figlio nel quale mi compiaccio. Ma ancora non aveva iniziato il suo ministero spirituale, il suo ministero redentivo da profeta e da redentore dell'umanità. Ancora doveva iniziare, era stato semplicemente battezzato in acqua e ripieno di spirito. E lo spirito lo spinse nel deserto. Ma già il padre era compiaciuto del passato, di figlio sottomesso, di figlio obbediente, di figlio che ha onorato i suoi genitori terreni. E quindi inizia ora un cammino verso il ministero, verso l'ubbidienza ora totale a Dio, mentre prima ha dovuto ubbidire anche i suoi genitori, l'abbiamo visto tempo fa. Adesso Gesù comincia un nuovo cammino. Ma ritorniamo al tema di oggi. Il dare, che vuol dire seminare, come dire seminare con piena fiducia qualcosa che per te ha un grande valore. Non sto parlando del dare il superfluo, ma dare di quello che ti è utile e che ti serve e che ti costa. Ma ora andiamo a vedere qualcosa nella parola di Dio. Mi piace esaminare le scritture per cercare di capire meglio quello che Dio ci vuole far comprendere. A proposito del dare, chi è che ama seminare, chi è che è predisposto al dare, è un dono. Il dare è una cosa, una virtù che non tutti hanno, però ognuno può avere una virtù. E in Romani, capitolo 12, verso 6, leggiamo qualcosa. State attenti a questa lettura, perché qui ci sono dei doni che Dio dà. E questi doni si chiamano doni motivazionali, non sono i doni carismatici e nemmeno i doni ministeriali. Perché ci sono i doni ministeriali, che sono i cinque ministeri: apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. Poi ci sono i doni carismatici, che sono 9, sono doni di potenza, doni di fede e doni di potenza, doni di ispirazione, che sono quelli che portano a parlare, e i doni di rivelazione, che Dio rivela. Cioè, in tutto sono 9, 3 per ogni gruppo. Questi sono doni carismatici che vengono dati dallo Spirito Santo ai credenti. Mentre i doni ministeriali sono uomini che vengono scelti da Dio per ministrare al popolo del Signore. Non è, diciamo, una gerarchia, ma è una chiamata a servire. Non ci sono chi è che è più in alto in grado e chi è che è più in basso in grado. Siamo tutti uguali per il Signore, perché Gesù ha pagato lo stesso prezzo per tutti, il suo sangue è prezioso. Amen. Non c'è il Papa, i cardinali, i vescovi, i preti, eccetera, e poi i laici. Siamo tutti clero, siamo tutti re e sacerdoti, siamo tutti clero. Siamo tutti re e sacerdoti, senza il piccolo re e il re più grande. Siamo sacerdoti piccoli, sommo sacerdote ne abbiamo solo uno, è Gesù Cristo. Sommo sacerdote ce n'è uno. Gli altri siamo tutti sacerdoti. Se entriamo in questo ruolo siamo a posto. Poi però abbiamo dei compiti diversi. e abbiamo anche i doni. Ma vediamo questi doni motivazionali. Quali sono? Che sono elencati qui. Ed è giusto che li conosciamo. Ora avendo, sto leggendo dal verso 6 di Romani 12. Ora avendo noi dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Attenzione, questo dono di profezia non è il dono carismatico dell'uomo, che quel dono carismatico è una, viene data una parola per l'esortazione, per l'edificazione e per la consolazione. Quella è la profezia. Questa qua è una motivazione profetica che viene messa in una determinata persona. Poi andremo con gli studi, capiremo che cos'è la motivazione profetica, è quella che la persona parla delle cose di Dio in modo solenne perché ci crede e vuole che gli altri possano crederci. E se vede che le persone non mettono in pratica quello che Dio dice, si arrabbiano, hanno un carattere, diciamo, duro, e dicono le cose in faccia in modo anche a volte che sembra che abbiano cattiveria, ma non è cattiveria, hanno cattiveria verso il diavolo e verso l'inganno, verso la bugia. Sono persone un po' scomode questi che hanno la motivazione profetica, e se molti li evitano perché poi Cristo me le dà la carta siciliana. Quindi sono persone che hanno questo tipo di... Poi continuiamo. Se di ministero, attendiamo al ministero. Ministero, la parola ministero vuol dire servo, atto a servire, atto a svolgere servizi. Se ci sono cose da fare, queste persone sono felicissime e cercano qualcosa da fare, ma non perché io devo fare qualcosa, vediamo, anch'io voglio fare la mia parte. No, no, io agli affari, a tutti i costi, voglio fare dei servizi, e lo fa con gioia. E quando dice c'è, sarebbe già prima che ancora dicono che cosa c'è da fare, già Cristo spingerà la mano. Queste sono le persone che hanno il dono del ministero, cioè del servire, perché ministro vuol dire servo, contrariamente di come noi siamo abituati a immaginare il ministro. Sua eccellenza il ministro, a quale eccellenza? È il servo. Questo è almeno così nella Bibbia. Poi nella società di oggi, quando dice io sono un ministro, mamma mia, e di quale ministero? Il ministero di aiutare i poveri, il ministero di amare il prossimo. Ah no, allora mi pare che era il ministero del tesoro. Ecco, mi sembrava che era il ministero degli esteri, mi sembrava che era il ministero dell'interno. Sì, ah no, no. No, io sono un altro tipo di ministero. Attendiamo al ministero. Similmente il dottore attende all'insegnamento. Cioè, quella persona che quello che sa fare ama insegnarlo agli altri nella stessa maniera di come lui l'ha appreso, che ha quella pazienza di insegnare. Come le mamme cercano di insegnare ai figli come si cucina, come si stira, come si lava, come si tiene la casa in ordine. Almeno una volta le mamme facevano questo lavoro con i figli. Ora i figli arrivano belli ranni perché hanno a studiare, e quindi poi manco sanno fare manco l'uovo fritto o l'uovo bollito. Comunque una volta c'erano queste le mamme, che spero che qua nella chiesa ancora ce ne siano, che insegnano ai figli come cucinare. E io credo che questo è un po' è qualcosa di importante, molto importante. Io mi sono trovato a imparare tante cose soltanto riportando alla mente come le faceva mia moglie. Cioè, ho cercato di imparare riportando alla memoria quelle cose che mia moglie non mi faceva fare.
E quindi lei lo faceva così, faceva questa cosa e rivedo. E ho imparato a stirare le camicie, ho imparato a stirare le cose, ho imparato a fare tante cose. Ma perché io avevo visto le immagini, avevo visto il modo di fare anche a cucinare, in qualche modo, insomma. I miei figli mi hanno detto: papà, la mamma ti farebbe complimenti. E sia il piccolo che il grande, la mamma ti farebbe complimenti, ma me li ha fatti attraverso i suoi figli. E quindi, ma perché io ho visto? Perché ho imparato guardando. Chi è che invece non vuole insegnare, fa le cose di nascosto e poi fa vedere il prodotto finito. Se tu fai vedere agli altri quello che sai fare, e non essere geloso che gli altri imparino a fare quello che fai tu, perché Dio ti darà altre abilità e ti farà fare cose che prima non sapevi fare. Questi sono quelli che insegnano, non è il dottore che fa gli studi biblici, ecco, parliamoci chiaro, qua stiamo parlando di qualcosa del quotidiano, qualcosa di vissuto, qualcosa che un dono che sembrerebbe un talento, ma non è un talento. Il talento ti viene dato quando nasci, mentre il dono motivazionale quando nasci di nuovo, quando nasci nello spirito. Allora Dio mette delle motivazioni, non tutti abbiamo la stessa motivazione, perché non tutti possono avere il dono di essere profeti, che se non ammazziamo tutti. Non tutti possono avere il dono di insegnamento, perché ci vuole qualcuno che impara e altri che insegnano. Non tutti abbiamo il dono di servire, ecco, perché se tutti ci serviamo, attenzione, no, questo compito lo devo fare io. No, ma voglio fare magari io, non ho da fare io. E che fa? Ne cerriamo poi per cose che ci sono tante cose da fare. Comunque, ognuno ha dei compiti, e poi ce n'è uno qua. Colui che esorta, attenta all'esortare. Colui che distribuisce, lo faccia con semplicità. Nella riveduta, la parola colui che distribuisce è scritto colui che dà, per dire che significa distribuire. Non è che chiedo che viaggia col furgone di Amazon e porta i pacchi nelle case secondo l'ordine che è stato fatto. Distribuisce i beni che Dio gli ha dato. Colui che è stato arricchito, lo faccia con semplicità, nel senso, non ti vantare di quello che fai. Ma questo è anche un dono, è il dono del dare. Questo è un dono motivazionale, di questo voglio parlare stamattina. Colui che, perché questo è importante per ricevere. Ora, io credo che ognuno di noi non si deve specializzare in una motivazione soltanto, perché in Gesù troviamo tutto. Tutti questi doni motivazionali in Gesù c'erano, quindi più ne hai e meglio è. Se tu sei disposto a insegnare, se tu sei disponibile al servizio, se tu sei disponibile a dare, se tu sei disponibile ad esortare, se tu sei disponibile a profetizzare, cioè nel senso a vivere il ministero anche profetico, tutto fatto con equilibrio come lo era in Gesù, meraviglioso. Però almeno in qualche cosa, lasciamo perdere tutto, ma in qualche cosa devi spiccare. E poi colui che presiede, non è il presidente, è colui che organizza, l'organizzatore, colui che immagina come una cosa si deve portare avanti, allora cerca di, dice tu fai questo, tu fai questo e tu fai quest'altro, distribuire i compiti, spiegare come devono essere svolti i compiti e poi supervisionare e cercare anche di spostare le persone. Senti, tu forse funzioni meglio in questo tipo di compito, tu vede un po' le qualità. E questa è la persona che presiede. Se volete avere un esempio biblico, Neemia. Andate a leggere il libro di Neemia, che lui per ricostruire le mura diroccate di Gerusalemme
prese delle persone, organizzò e in poco più di 50 giorni ricostruì, diciamo, quelle parti diroccate, tutte le porte che erano state incendiate, cioè praticamente mise in sicurezza la città. In poco più di 50 giorni, ora non ricordo se erano 54 giorni, 53, 54, comunque meno di 2 mesi. E per fare questo ha dovuto organizzare, quindi ha cercato le persone giuste che facessero il lavoro, ma ci volevano anche le materie prime, ci volevano le risorse, ci voleva tutto, ma anche addestrare le persone al nemico, a cercare di non farsi ingannare dal nemico. Comunque non voglio parlare di questo dono stamattina, come dicevo, mi voglio soffermare sul dono del dare, questa motivazione del dare. Poi dice: colui che fa opere di pietà le faccia con gioia. Opere di pietà significa opere di misericordia, essere misericordiosi e che manifestano la misericordia. Misericordia vuol dire aiutare anche chi non lo merita, fare del bene a chi non lo merita, perché noi siamo più predisposti a farlo a chi lo merita, però i misericordiosi vanno oltre ai meriti. Dio è misericordioso con noi. Amen. Questa, un po' questa premessa mi sembrava un po' doverosa, ma ora voglio riportare alla vostra memoria una storia che sicuramente avete letto nella Bibbia. Se qualcuno magari non l'ha mai letta, questa mattina scoprirà che è una bella storia, che abbiamo qualcosa da imparare riguardo proprio a questo. Secondo Re, capitolo 4, dal verso 8. Ora avvenne che un giorno Eliseo andò a Shunem, dove abitava una donna facoltosa. Non è che c'era solo chista, c'era anche questa donna facoltosa, oltre a tutti gli abitanti di Shunem, che erano tutti shunemiti, non scemuniti, shunemiti. C'era questa donna facoltosa, che significa benestante, e questa lo costrinse a prendere un po' di cibo. Premesso che Eliseo è il profeta, un profeta che non ha scritto nessun libro, ma leggiamo le sue azioni nel libro, nel secondo libro dei Re, mentre nel primo libro troviamo la storia di Elia, il suo padre spirituale. Quindi qui diciamo che dove ho letto? Donna facoltosa, e questo lo costrinse a prendere un po' di cibo. Quindi parlò con il profeta Eliseo e gli disse: tu devi venire a casa e mangiare, a casa mia. Poi dice: lo costrinse. Immaginate, lo costrinse. Vuol dire che lo ha invitato e lui non ha accettato. Ha detto: no, ma non ti scomodare, io bene o male qualcosa me la sono portata, un pezzo di pane ce l'ho. No, devi venire a casa. Io: ma vabbè, ma io ho poco tempo. Devi venire a casa, così ti faccio conoscere anche mio marito, ti faccio conoscere i miei figli non avevano figli, però ti faccio conoscere, diciamo, ti faccio vedere casa mia, voglio che tu vieni per favore. Lo ha costretto ad andare a casa. Guardate questa attitudine di questa donna. E poi, così tutte le volte che passava di là si recava a mangiare da lei. Quindi non solo lo ha costretto ad andare a casa, ma sicuramente le avrà detto: senti, tu ogni volta che passi da Shunem non devi andare a mangiare, né ti devi portare del cibo. Devi passare da questa casa, perché questa casa è una casa aperta per te. Tu qua troverai sempre la porta aperta e troverai sempre qualcosa da mangiare. Quindi non passare oltre, ma non dimenticare che devi passare da questa casa, perché qui ti devi ristorare, perché qui devi trovare un punto di accoglienza. Questa donna. E lui dice che ogni volta che si trovava lì, andava lì. Perché? Perché non era una persona, Eliseo, una persona invadente, ma sicuramente era stato costretto, come era costretto ad andare a casa. La prima volta ha detto: tu ogni volta che vieni, guai se non passi da casa mia. Devi venire a casa mia. E quindi chiedo, ma quando passo dai miei amici, quando sto un po' con loro. Allora, si rega a mangiare da lei. E il verso 9, ella disse a suo marito, ecco, io sono certa che colui che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Io sono certa che questo è un uomo santo a servizio di Dio. Ti prego, facciamo una piccola stanza in muratura al piano di sopra e mettiamoci per lui un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere, così quando verrà da noi vi si potrà ritirare. Ci facciamo un investimento. Non mi basta che quest'uomo venga qui a mangiare. Quest'uomo deve anche qui riposarsi. Facciamo qualcosa. Facciamo la costruzione di un monolocale. Oggi potremmo definirlo così. Indipendente. Vuol dire nel terrazzo. Perché sicuramente avevano la stanza degli ospiti, ma la stanza degli ospiti vuol dire che passa dall'abitazione. Ma creiamo una casa indipendente, facciamola fuori. Forse c'era anche, hanno creato anche la scala esterna. E dopo che hanno costruito questa stanza, penso, immagino un monolocale dove c'erano tutti gli accessori necessari. Magari non c'era il bagno con la doccia come immaginiamo adesso, ma l'indispensabile, perché gli hanno fatto, sicuramente c'era la porta e c'era anche la finestra. E l'avranno, quindi, quattro pareti, il tetto, perché non piovesse, perché riparasse dal sole, dal caldo, dal freddo, eccetera, eccetera, dalla pioggia. Quindi rifinita di dentro e di fuori, la scala, gli infissi, porte e finestre, e poi gli arredi: letto, tavolo, sedia, candeliere, l'impianto elettrico di allora. Immaginate adesso quanto costa fare un monolocale così. Io penso che almeno ci vogliono dai 15 ai 20 mila euro per fare un monolocale, se c'è a fare magari un bagnetto, la doccia e tutte cose, con tutto quello che serve, tutto il necessario, tipo una camera d'albergo. Cioè, ci vuole, che tu devi fare tutto là dentro. Quindi un investimento è importante. E poi avrà consegnato le chiavi. Questa è casa tua. Quando viene Shunem, tu non solo hai amici, ma hai una casa. Facci quello che vuoi. Facci quanto vuoi. Usala. È tua, qua ci sono le chiavi. Non hanno fatto l'atto di donazione, ma hanno dato una casa indipendente a quest'uomo, perché era un servo di Dio. Così quando verrà da noi vi si potrà ritirare. Questa donna aveva capito con chi stava trattando, l'onore che stava ricevendo vedendo un uomo che serve Dio. E allora che cosa fa? Si muove, e quelle sue facoltà, perché essendo una donna facoltosa e sapendo che sicuramente non lo so se le ricchezze venivano da lei o veniva dall'attività di suo marito, non lo so, ma una cosa è certa, che questa donna non andava a elemosinare. Questa donna aveva tutto quello che era necessario e pensava per aiutare chi sta servendo Dio, per rendere il servizio a Dio un servizio piacevole. Quantomeno quando passecca, e magari in ogni posto dove c'è ci fosse una donna così. Non sappiamo manco come si chiama questa donna. Però qualcosa che è stato scritto e che viene, tanti predicatori ci hanno predicato, io penso che ogni predicatore ci ha predicato su questa donna, così come ogni predicatore ha predicato sulla donna che ha dato i due spiccioli, che ha dato tutto, tutti ci hanno predicato, tutti abbiamo predicato su questo. Ma questa donna fa qualche cosa, qualcuno può dire, cioè, ma chi sta, era ricca, so poteva permettere, ma non mi pare che un po' nelle abitudini. Chi è che è ricco è sempre generoso? La generosità è una virtù che può averla anche un povero. E può averla anche un povero. Quindi qualcuno ha detto, dice, le ricchezze ti fanno essere un po' più quello che sei. Se sei generoso ti fanno essere più generoso. Se sei avaro ti fanno essere ancora più avaro. Cioè più soldi hai e più sei quello che hai dentro il cuore. Naturalmente ci può essere una persona che è ricco e confida nelle proprie ricchezze, Cristo sui guai, la causa di ogni male. Ma ci può essere chi è ricco e confida in Dio. E quindi questa è la categoria delle persone che piacciono al Signore, perché il Signore non ci vuole poveri, ci vuole ricchi. Non è una maledizione essere ricchi, è una maledizione essere poveri. Però non vuole che i ricchi siano avari, ma che i ricchi siano generosi. Questo è il desiderio di Dio. Comunque, continuiamo la lettura dal verso 11. Un giorno che Eliseo passava di là, si ritirò nella stanza di sopra e vi si coricò. Eliseo, però non viaggiava solo Eliseo, c'era un servo con lui. Quindi significa che dormiva nella stessa stanza, perché chi non la stava fuori come i cani? Credo che l'abbia fatta dormire anche in quella stanza, però qua non c'è scritto. Quindi un giorno si ritirò, che poi ogni volta che doveva andare da qualche parte, là faceva una sosta, perché sapeva che aveva la casa. Aveva una casa a Shunem. Si coricò. Poi disse a Gheazi, suo servo, chiama questa shunamita, chiamala questa signora. Egli la chiamò ed ella si presentò davanti a lui. Eliseo disse quindi al suo servo, ordille così, ecco tu hai avuto per noi tutta questa premura, cosa posso fare per te? Vuoi che dica qualcosa a nome tuo al re o al capo dell'esercito? Cioè, vuoi che ti raccomandi? Come faccio a ricompensarmi, a ricompensarti di tutta la generosità e tutto il bene che ci stai facendo? Cosa posso fare per te? Dimmi qualcosa, devo fare per forza, perché sei troppo buona, troppo brava nei miei confronti. Non posso esimermi dal fare qualcosa per te. Vuoi che parlo al re? E la rispose, io vivo in mezzo al mio popolo. Allora Eliseo disse, cosa posso dunque fare per lei? Ne parlò con Gheazi, il servo. E Gheazi rispose, a dire il vero, lei non ha figli e suo marito è vecchio. E io penso che lo vorrebbe un figlio. E non può averlo perché suo marito è vecchio. Eliseo gli disse, chiamala. Egli la chiamò ed ella si fermò sulla porta. Allora Eliseo le disse,
In questa stagione, l'anno prossimo, tu abbraccerai un figlio. Ella rispose, no, mio signore, un uomo di Dio, non ingannare la tua serva. Sarebbe troppo bello, come dire, però è qualcosa di impossibile. La donna concepì e partorì un figlio. L'anno seguente, in quella stessa stagione, come Eliseo le aveva detto. Ora ditemi una cosa. Questo desiderio di ricompensa nasce dal cuore di Eliseo o dal cuore di Dio? Domanda. Nasce dal cuore di Dio o dal cuore di Eliseo? Ditemi qualcuno, per favore. Non abbiate paura di sbagliare. Nasce dal cuore di Dio. E Dio trasferisce questo desiderio nel cuore di Eliseo. Perché Dio ha visto come questa donna ha trattato un suo servo. Non è il Signore che dice che ognuno che offre un bicchiere d'acqua fresca a uno dei suoi minimi non perderà il suo premio nel cielo? Ma questa donna a chi ha dato? Un bicchiere d'acqua fresca o ha fatto mangiare lasagne e pasta a forno e non solo, gli ha dato anche l'alloggio? E sicuramente c'era del vino buono. Primo, secondo e frutta. E poi alloggio, e poi l'accoglienza, la generosità. E voi pensate che Dio guarda così distrattamente queste cose o Dio si rallegra, si riempie il suo cuore vedendo l'azione di generosità che nasce dai cuori di persone che hanno dei beni e che non se le vogliono tenere per sé, ma vogliono condividere soprattutto a chi serve Dio. Voglio fare una piccola premessa, non sto facendo questa predica perché ho bisogno di qualcosa, grazie a Dio non mi serve nulla, mi serve soltanto la presenza del Signore. Cioè, non cercate di dare qualcosa a me. Non sto predicando questo perché voglio qualcosa dalle persone, ma sto predicando perché possiamo rallegrare il cuore di Dio e stimolando lo spirito di generosità che è in ognuno di noi. E questa chiesa, lo posso dire, mi posso vantare che questa chiesa è una chiesa generosa. Io non sto sfondando una porta chiusa, ma è una porta aperta. Perché so che ci sono cuori generosi, molti cuori generosi qui, ma voglio che possiamo ancora allargare e sviluppare ancora questa generosità ancora di più. Amen? Quindi Dio ha messo questo desiderio di ricompensa a questa donna. E anche se Eliseo non capiva, il servo ha capito. Questo servo era un po' strano. Poi ha fatto anche degli errori, ma qua l'ha azzeccata. Ha detto, questa donna figli non ne ha, ma io penso che questa donna sarebbe felice di avere un bambino. Sarebbe contenta. È strano quando una persona non vuole figli. C'è qualcosa di strano. Ma ogni donna, io credo che se c'ha un marito e ha una famiglia, credo che desideri avere dei figli. Ma se non vogliono avere dei figli, io mi preoccupo, riconquiste sul così egoisti che non vogliono dare niente, e credo che qualcosa che non va nel cuore c'è. Ma chi è che naturalmente ogni, a meno che poi i figli non li può avere, ma se non li può avere quantomeno li desidera. Questa donna credo che lo desiderasse, infatti la risposta è stata, non ti prendere il gioco di me. Non mi creare un'illusione che poi non si potrà realizzare. Però noi sappiamo che quando una cosa parte dal cuore di Dio si realizza. Amen. Poi vi faccio capire dove voglio arrivare. Da questa storia voglio arrivare una in una posizione in cui noi dobbiamo prendere una decisione per fare un cammino. Leggiamo ancora la continuazione della storia perché la dobbiamo vedere tutta. Il verso 18. Ora il bambino crebbe. Un giorno che era andato da suo padre con i mietitori, disse a suo padre: la mia testa, la mia testa. E il padre ordinò al suo servo: portalo da sua madre. Questi lo prese e lo portò da sua madre. Il fanciullo rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. Allora ella salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio. Forse che aveva una seconda chiave. Aprì la porta e portò il bambino, il ragazzo, sul letto dove riposava il profeta. Lo mise su. Da qui sei venuto, dal cuore dell'uomo che riposa su questo letto quando viene qua. Lo posò su quel letto, quindi lo posò in terrazza, andò nella stanza e lo posò là sopra. Lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta dietro di lui ed uscì. Poi chiamò suo marito e gli disse: ti prego, mandami uno dei servi e un'asina, corro dall'uomo di Dio e torno. Egli le domandò: perché vuoi andare da lui proprio oggi? Non è il 9 luglio, neppure è sabato. Ella rispose: andrà tutto bene, tu non ti preoccupare. Poi fece sellare l'asino, ordinò al suo servo: conducimi e va avanti e non rallentare il passo per me, a meno che te lo ordini. Questa donna sapeva con chi stava trattando e sapeva che quello era, con certezza, che quello era un servo di Dio. Questo bambino non me lo sono sognato, questo bambino mi è stato donato. E quest'uomo mi ha detto questo: non credo che lo abbia fatto per darmi un dolore. Credo che questo dono mi è stato dato per la mia gioia. Quindi è sicuro che andrà bene. Io andrò da lui e gli racconto il fatto che il bambino è morto. Fammi sellare un'asina e corro dall'uomo di Dio. Non dà spiegazioni e manco dice al marito che il figlio è morto, ma gli dice semplicemente: devo correre dall'uomo di Dio e andrà tutto bene, stai tranquillo. Quindi dentro di lei c'era una grande fiducia. Quindi questa donna facoltosa non solo era generosa, ma era anche una donna di fede. Guardate che la generosità porta ad avere grande fede. Un cuore generoso è predisposto a credere in Dio, nella potenza di Dio, al di là di quello che è normale credere. Qua non sta credendo per una guarigione di un mal di testa, qui sta credendo per la risurrezione. La stessa fede che aveva Abramo quando è andato a offrire suo figlio. Perché quelle le parole che quest'uomo ha detto: andremo, adoreremo e ritorneremo. Quindi credeva che Dio glielo avrebbe risuscitato dopo che lui l'avrebbe ammazzato, perché Dio gli ha detto: me lo devi offrire. Vuol dire che poi, dopo che io, diciamo, compirò il sacrificio, Dio lo risusciterà. Ma Dio lo ha fermato. Questa donna era certa, come era certo Abramo, che l'uomo di Dio avrebbe risposto al bisogno. Continuiamo la storia. Mi piace rivederla, sapete, perché quando tu rileggi più volte cogli tanti dettagli e tanti particolari, e che il Signore ha fatto scrivere queste cose proprio perché a noi ci servono anche in questo tempo. In questo tempo dove siamo troppo razionali, dove seminiamo, dove siamo sicuri che avremo un raccolto. Qua il buon seminatore semina e fa cadere il seme da tutte le parti, anche sulla roccia e sulle spine, e un po' cade sulla buona terra. Ma tu devi buttare il seme dappertutto. Poi sarà Dio, non ti deve andare a scegliere il campo. dove c'è, ma devi seminare dappertutto. Amen. Allora, quando Eliseo entrò in casa, vide il fanciullo morto e sdraiato sul suo letto, sul suo letto. Egli allora entrò, chiuse la porta dietro loro due e pregò l'Eterno. Poi salì sul letto dove lui si coricava sempre, si coricò sul fanciullo. E chi sta nel letto dove io ho dormito? Ora c'è sto cadavere, ma io ora mi poserò sopra questo cadavere. Questo è il mio letto, il letto che mi è stato dato da questa donna, dalla donna che è la mamma di questo bambino. Pose la propria bocca sulla sua bocca, i propri occhi sui suoi occhi, le proprie mani sulle sue mani. Si distese sopra di lui e la carne del fanciullo si riscaldò. Cioè mise la sua vita sopra la vita del bambino, del ragazzino. Cioè trasmise la sua vita, dette se stesso, mise a contatto con la morte la sua vita per riscaldare la morte. Il corpo si riscaldò. Quindi Eliseo si tirò indietro, andò qua e là per la casa. Quando il corpo si riscaldò, perché lo riscaldò lui, salì di nuovo, si distese sopra il fanciullo per riscaldarlo ancora. Il fanciullo starnutì 7 volte ed aperse gli occhi. Dio ha risposto. Ha fatto ritornare lo spirito di quel fanciullo in quel corpo. Allora egli chiamò Gheazi e gli disse: chiama questa shunamita. Egli la chiamò, e quando ella giunse da Eliseo, questi le disse: prendi tuo figlio. Così ella entrò e gli si gettò ai piedi, prostrandosi fino a terra, poi prese il suo figlio ed uscì. Quella sua speranza non è andata delusa, ma ha visto la risurrezione del figlio. Che vuol dire? Che il diavolo ti vuole rubare quello che Dio ti dà. Quando Dio ci dà una benedizione, il diavolo è molto invidioso e geloso. E se tu stai vivendo una vita benedetta, il diavolo scoppia di invidia. Vi ricordate la storia di Giobbe? È Dio che gli dice a Satana: hai visto il mio servo Giobbe come è fedele, come mi serve? È perché tu non mi hai permesso di andarci, perché tu hai messo tutto un recinto attorno a lui, tu l'hai super protetto, è per questo lui ti serve. Ma tu dammelo in potere e vedi che come poi ti servirà. Dammi il permesso di poter entrare, perché lui odia chi vive nella benedizione di Dio e vuole derubare. Ma sappi una cosa: che Dio può anche accettare la sfida del diavolo, perché aveva a che fare con un uomo super fedele che era Giobbe. Ma quando Dio benedice la tua vita, il diavolo vuole mettere le mani sulla tua benedizione. Sappi una cosa: che se tu continui a servire Dio, il diavolo deve mettere giù le mani, perché appena lui minaccia che sta mettendo le mani, tu grida al Signore, che il Signore non permetterà che il diavolo ti porta via quello che ti ha dato. Aveva portato via la vita di questo ragazzino, che era un dono che Dio aveva dato come ricompensa, ma Dio è stato fedele ed è intervenuto, e quando Dio dà senza pentimento, dice la parola. Non si pente di avere benedetto. Quindi per questo la benedizione di Dio è grande ed è potente.
Questa donna ha riavuto quello che il nemico voleva derubargli. Questo, non sappiamo quando è vissuto questo ragazzo, ma sicuramente ha vissuto la vita che doveva vivere sulla terra. Ma ogni volta che questa donna vedeva questo figlio, diceva: questo è un dono di Dio. Io dico a tutti i genitori che avete dei figli, guardateli e dite: questi sono doni di Dio. I nostri figli sono doni di Dio. Il nemico ci vuole mettere mano, ma ci alluare di dosso, perché sono doni di Dio. Amen. Cos'è che è più importante? Parla ai genitori. Per te, i beni materiali o i tuoi figli? Quanto valgono i tuoi figli? Tu prova a togliere un figlio a una mamma, vedi come ti scippa luce. E manchi quando siete toccati, offesi, che questo è un sentimento di Dio che Dio ha messo. Sapete, il nemico ci mette mano sui nostri figli. Noi è un tempo in cui dobbiamo essere così accaniti. Dio me l'ha dato e il diavolo non ci mette mano, perché pare che ce l'ha vinto nelle mani in questo momento. Sembra che i ragazzi sono nelle mani di Satana in questo momento, ma c'è un alluare in mano. Satana deve togliere le mani dei nostri figli, perché appartengono a Dio per essere discepoli. Discepoli di Gesù Cristo, servi di Dio. E il nemico deve mettersi da parte. I nostri figli appartengono nel regno di Dio. Amen. Cioè, come Dio farà? Non lo so. Però una cosa è certa, che Dio lo farà se tu confidi in Lui. Sai, i figli sembra che stanno servendo chissà chi. Stanno servendo sicuramente a Dio, ma Dio ti farà giustizia. Tu dichiara la parola profetica e di: i miei figli serviranno Dio, i miei figli appartengono a Dio, i miei figli cammineranno con Dio. Il diavolo ci vuole mettere in mano, ma ci ammette, deve togliere di dosso nel nome di Gesù. Guai a chi tocca i miei figli, perché prima di essere miei figli sono creature di mio padre. Quindi il nemico deve mettere giù le mani. Sapete, la storia che abbiamo letto non è una parabola, è un fatto reale successo, dove ci sono degli insegnamenti. Se è scritto è per incoraggiare lo spirito di generosità che si deve sviluppare dentro di noi, che muove la fede. Dallo spirito di generosità si fortifica la fede. Amen. Ora voglio dire una cosa. È da un po' di tempo che si parla di cammelli. I cammelli stanno arrivando. I cammelli stanno arrivando. Fratelli, è bella questa profezia. E noi ci dobbiamo credere, ci dobbiamo allineare. Ma voglio dire una cosa, i cammelli prima di partire però si fanno mangiare. E si fanno vivere. Abbiamo visto che possono, hanno una grande capacità di inglobare liquidi e nutrimento in quelle due gobbe, o nella gobba del dromedario o del cammello che ne ha due. Acqua per camminare nel deserto per una settimana intera senza fermarsi, non hanno bisogno di fare il rifornimento né per bere e né per mangiare, perché hanno un bel deposito, un bel serbatoio. Ma prima di partire stanno male, però a fare mangiare, a fare saziare di acqua e di cibo, quello che mangia il cammello naturalmente. Poi parte. Ma dobbiamo anche mettere in condizione al proprietario dei cammelli di mettere le benedizioni sopra, perché questi cammelli non portano soltanto il loro corpo, ma portano benedizioni sopra. Vengono caricati. E che cos'è che carica? Salvatore stamattina diceva: offriamo, quando offriamo a Dio scende benedizione. Dalla terra sale
la nostra offerta, dal cielo scende la benedizione. Questa donna ha dato una stanza che spendendo dei soldi, ma Dio che cosa ha dato? Un figlio. Che non ci sono soldi, qualcuno ha detto che non ci sono soldi per poter stabilire il valore dei figli, sì o no? Dio ha dato qualcosa che non si può quantificare come valore. Quanti ci credono? Questo dono è stato dato da Dio. Il figlio, il nemico ci aveva messo in mano, ma ha dovuto rimettere. Ora, tutto è partito dalla generosità. Quando noi manifestiamo, ma non perché vogliamo, ma proprio perché il cuore è generoso, perché questa donna non aveva nessuna pretesa. Non si è lamentata di nulla, sai? Non ha detto, sai, uomo di Dio, tutti hanno un figlio, io non ne ho. Tutti hanno, no, questa donna era contenta per com'era. Però era più contenta se dava. E quando dava, e dava come un'azione di collaborazione nel regno di Dio, perché stava amministrando, stava donando all'uomo di Dio. E quando stava dando all'uomo di Dio è come se stava dando a Dio, personalmente a Dio. Amen. L'apostolo Giovanni dice, se non amate i vostri fratelli che vedete, come dite di poter amare Dio che non vedete? Che ci vuoi dare a Dio che non lo vedi? Ci fai da mangiare? Gli prepari un piatto? T'arresta e dai, cino. Però se tu chiami un qualcuno che sta morendo di fame, un piatto resta vuoto, ma lo hai dato da mangiare a Dio. Perché Gesù l'ha detto, un giorno ha detto, quello che avete dato a questi, l'avete fatto a me. Quando noi manifestiamo la generosità, stiamo donando a Dio, fratelli. Quando noi facciamo del bene alle persone, anche se non lo meritano, noi stiamo dando a Dio. Perché l'amore di Dio porta al ravvedimento. L'amore di Dio porta le persone a ragionare, perché le persone vanno fuori di testa, ma è con l'amore che le puoi riportare nella retta via, non è soltanto puntando il dito e facendo capire tu sei una donna peccatrice, tu sei un uomo peccatore, tu andrai all'inferno, non è dicendogli questo, ma manifestandogli l'amore di Dio. So che sto parlando una lingua che questo ormai non si usa più, una lingua antica, però è una lingua che si userà nel cielo. È una lingua che non passa di moda. Amen. Ora voglio dire, perché mi piace scendere nel pratico. Quando noi facciamo le riunioni in casa, ci sono delle relazioni che si possono fortificare, perché sono gruppi ristretti, e con i gruppi ristretti si può parlare meglio. In una riunione in casa si parla, le persone possono raccontare qual è il problema che stanno vivendo, se è una cosa che si può raccontare in pubblico, altrimenti poi si può raccontare in privato. Però c'è, le cose belle si possono raccontare in pubblico, le belle esperienze si possono raccontare in pubblico, ma comunque nascono delle relazioni, si fortificano queste relazioni con delle visite che vanno oltre le riunioni, che delle chiamate, cioè praticamente si costruisce qualcosa di più intimo tra quel gruppo ristretto. E quindi la prima persona che tu vai cercando è quella che partecipa alla tua riunione in casa, la responsabile, il responsabile, quello che è, e quindi si crea un'intimità ancora più forte tra quelle persone che sono lì nel gruppo ristretto. E quando tu entri nella casa, tu vedi se c'è qualcosa, tu ti rendi conto se nel frigorifero non c'è nulla, ti rendi conto se c'è caldo, se c'è freddo in quella casa, se che cosa manca. Ma non per andare a sbandierare a destra e a sinistra chi che in quella casa manca, quello che, ma per da casa ho visto che gli mancava quel tipo di padella per fare o quel tipo di cosa per okay. La prossima volta non ci vuoi chiamare vacanti, ci vuoi tutta cosa che manca, perché l'ho vista. Cerchiamo di essere attenti, facciamo a gara nel fare bene, facciamo a gara di aiutare chi è che ne ha bisogno, senza sbandierare il bisogno, mettiamo subito le mani in tasca e se non hai soldi e li puoi pagare un prestito, fatelo un prestito, ma fai un regalo, fai qualcosa. Questa donna ha preso dei soldi importanti e hanno creato la stanza all'uomo di Dio. Non essere se tu non manifesti mai la tua generosità, sappi una cosa, non vedrai mai nulla. Camminerai sempre con i soldi contati, sempre da poveraccio che deve confidare soltanto in qualcuno che proprio ti ama troppo, perché è il tuo genitore naturale, e basta, si finisce lì. Noi abbiamo una famiglia immensa, grande, ma soprattutto un Dio che è ancora più grande del nostro padre naturale. Il nostro padre naturale ha i limiti, possiede determinate cose, una volta che le ha date non ha più nulla. Ma quando tu vai a Dio, Lui non ha confini nelle sue risorse. Le risorse di Dio sono infinite. Quindi liberiamoci dall'essere, diciamo così, a guardare soltanto il nostro orticello. Chi sta mi manca, chi sta non può salire a nessuno. Ma se ce ne hai due, ma dalla una, chi è che non ce l'ha? Non è questo che Gesù ha detto? Se tu hai due cose, una dalla a chi non ce l'ha. Condividi le tue benedizioni. Sii generoso, esci dall'egoismo personale che tutti cosa nascere tutti tuoi, come i bambini, e comincia a pensare che quando tu te ne andrai tutte le tue cose non serviranno più, dovranno essere buttate. Io ho dovuto dare in dono tutti i vestiti di mia moglie. Avevo la tentazione di tenere tutto così, però quei vestiti avrebbero potuto servire a qualche altra persona. E lì, se rimanevano lì, ogni volta che guardavo, mi sarebbe venuto il cuore in gola, però so che stanno funzionando in qualche corpo. Ho dato scarpe, ho dato vestiti, ho dato tutto. Non è rimasto quasi nulla, ma qualche cosa proprio me la sono tenuta. Un paio di guanti e un paio di scarpe. Altre cose me le sono tolte davanti agli occhi e le ho conservate. Scusate. Qua non lasciamo niente, lasceremo tutto, non ci porteremo nulla. Il nostro stesso corpo lo lasceremo e diventerà questo corpo terra, polvere. Facciamo in modo di trasferire l'amore nei cuori, anche dando. Qualcuno ha detto: si può dare senza amare, ma non si può amare senza dare. Se tu ami, devi dare. Se ami, dai. Siamo chiamati per questo. Il nostro ministero più grande è amare. Che ognuno di noi potesse avere questo dono del dare, questa motivazione del dare. Non tenerti le cose solo per te, ma dai, ma non il superfluo, le cose che devi buttare, dai quelle cose importanti che tu ti servono, che magari ti servono, ma che se vedi che qualcuno non le ha, dagli. Voglio leggere un'altra storia, però su questa non mi soffermo molto perché siamo alla conclusione. Primo Re capitolo 17 verso 8. Qui parliamo di un altro profeta, il padre di Eliseo, padre spirituale di Eliseo. Allora la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo: levati e va a stabilirti a Sarepta dei Sidoni, perché là ho ordinato una vedova di provvederti da mangiare. Qualcuno ha detto: Dio è divertente. Elia, qui si sta parlando del profeta Elia, il cuore pieno di gelosia perché il popolo si era completamente sfiato. C'era un re che comandava come il due di coppe con la briscola di denari, perché comandava la moglie Jezebel. E questa donna aveva portato all'idolatria tutto il popolo, che già aveva la tendenza all'idolatria, ma lei lo ha stabilito nell'idolatria, adorando Baal, Astarte, facendo gli alti luoghi e portando le persone a confidare a Baal piuttosto che a Dio. Il popolo di Dio, il popolo che era uscito dall'Egitto, il popolo che ha attraversato il Mar Rosso, il popolo che è entrato nella terra promessa attraversando il Giordano, che si è fermato. Questo popolo è stato riportato all'inganno, alla menzogna, a servire Baal. E quest'uomo geloso ha detto: ok, è così. Il popolo si è sviato, ma ora non scenderà acqua, una goccia d'acqua, se non quando poi lo stabilirò io. E ha chiuso per fede il cielo. Naturalmente, chiudendo per fede il cielo, l'acqua finisce. Che se non piove, ora ne abbiamo tanta di acqua. I nostri serbatoi di terra si sono riempiti in modo traboccante. Ma immaginate 3 anni e mezzo di cielo chiuso, tutte le sorgenti seccano. L'aridità, la carestia è una conseguenza, perché l'uomo di Dio ha chiuso il cielo. Allora, Dio naturalmente ha approvato questa cosa, perché altrimenti non avrebbe potuto funzionare la fede di Elia. E quando ormai la carestia era avanzata, lo manda a Sarepta, perché era finita anche l'acqua della sorgente dove c'erano i corvi che gli portavano a mangiare, e una sorgente che dava dell'acqua, e anche questa sorgente seccò. Quando questa sorgente è finita, perché non arrivando acqua, anche questa, lui finì acqua, e allora dice: sente, ora devi andare a Sarepta. Dio sapeva tutto, aveva tutto il programma, perché lì ho ordinato una vedova di darti da mangiare. Ho messo nel suo cuore il desiderio. Ecco quando dico: il nostro cuore a chi l'abbiamo dato? Se noi lo diamo al Signore, se noi affidiamo a Dio il nostro cuore, io vi dico una cosa, fratelli: Lui ci mette i desideri suoi dentro il nostro. Lui darà i desideri, ci darà i suoi desideri, li metterà nel nostro cuore, ed è come se lo desideriamo noi, ma in realtà è il desiderio di Dio. Quella donna ha avuto piantato il desiderio di Dio nel suo cuore, e ci fece la stanza ad Eliseo, perché aveva il desiderio di ospitare, gliel'ha messo Dio nel suo cuore, era il desiderio di Dio. Facciamo in modo che Dio possa mettere i suoi desideri nel mio cuore. Daglielo il tuo cuore a Dio e di: Signore, pianta i tuoi desideri nel mio cuore, che possa essere io a desiderare quello che tu desideri, non i miei desideri, i tuoi messi dentro il mio. Questa è la verità. Ricordate, domenica abbiamo puntualizzato un aspetto importante. L'aspetto importante era quello che la preghiera deve essere: Signore, non Signore ascoltami che io devo parlare, ma Signore parla che io ascolto. Amen. Allora Levati, va a stabilirti a Sarepta dei Sidoni, perché là ho ordinato a una vedova di provvederti da mangiare. Egli dunque si levò, andò a Sarepta, come giunse alla porta della città, ecco lì una vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: va a prendermi un po' di acqua e un vaso perché possa bere. Acqua in un vaso perché possa bere. Lì a Sarepta pioveva, c'era quindi acqua. Però questa era una vedova, erano finite le risorse, lei viveva con un figlio. Cioè, lì Dio però aveva ordinato a quella vedova di dare da mangiare al suo uomo, al suo profeta. Così come ordinò alla Shunamita di ospitare il suo uomo, ha ordinato a questa donna. Qui però è detto chiaro. Qui però abbiamo un aspetto opposto. Mentre in quel caso c'era una donna facoltosa, qui abbiamo una donna che non ha nulla. Ma per Dio non è un problema. Se non hai nulla o hai tanto, l'importante è che Dio ha il tuo cuore. Anche se hai poco, l'importante è che Dio può contare sul tuo cuore, perché è nel cuore che può mettere. Mentre essa andava a prenderla, la chiamò e disse: portami anche un pezzo di pane. Ella rispose: come è vero che vive l'Eterno e il tuo Dio, pane non ne ho, ma ho solo una mangiata di farina in un vaso e un po' di olio in un orcio, ed ora sto raccogliendo due pezzi di legna per andare a prepararla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi morremo. Continuò la storia dal verso 13. Elia le disse: non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, quindi ne farai per te e per tuo figlio. Non farla per due, farla per tre, impasta per tre. E una, io non mi devi fare una grande focaccia, una piccola focaccia, qualcosa di piccolo, fallo anche per me, mettici anche a me nel conto, perché fa, non ti preoccupare, fai quello che ti dico io. Poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele: il vaso della farina non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. Così ella andò, fece secondo la parola di Elia e mangiarono lei, Elia e la sua famiglia per parecchio tempo. Il vaso della farina non si esaurì e l'orcio dell'olio non calò, secondo la parola dell'Eterno che l'Eterno aveva pronunciato per mezzo di Elia. Certo, mangiamo sempre la stessa cosa tutti i giorni, eh? Come il popolo ha mangiato la manna per 40 anni. Per tanto tempo c'era pane, pasta cotta con olio, focaccia con olio, focaccia con olio. Ma c'erano però nella focaccia, c'erano carboidrati, il grasso era l'olio. Nell'olio c'erano proteine, perché nella farina ci sono anche le proteine, c'era un alimento completo, un pasto completo. Tutti i giorni mangiavano, da vegetariani o da vegani, ma mangiavano tutti i giorni, fino a quando poi è cessato poi il tempo della carestia. Cioè, che vuol dire tutto questo, fratelli? Vuol dire che tutto è sotto il controllo di Dio. E tu, se non hai, sappi che Dio, con quel poco che hai, può benedire. E Dio non è distratto nel vedere le persone, nel guardare le persone che danno ciò che hanno. Quello che gli serve, non il superfluo. Vi ricordate Gesù cosa ha detto? Io ho guardato mentre davate l'offerta, molti davano e sventolavano la grande offerta che mettevano, ma avete dato del superfluo. Ma quella donna ha dato tutto quello che aveva, due spiccioli che per voi sono insignificanti, sono nulla, ma quella donna si è levata dalla bocca quello che serviva per mangiare, ha dato tutto se stessa. Cioè, non conta quello che una persona dice, che gli è dare che non naglio. C'è un altro tipo di ricchezza, fratelli, che voglio mettere in evidenza: la generosità. che non dipende da quello che hai, dipende da quello che c'è nel tuo cuore. Se il tuo cuore appartiene a Dio, tu sei generosa. Ma se il tuo cuore è arido, se il tuo cuore è chiuso, resterà chiuso, non vedrà la luce. Non è tempo che possiamo permetterci di stare al buio, è tempo che la luce di Dio irrompe dentro le nostre tenebre, perché non possiamo fare luce a nessuno nelle tenebre, ma dobbiamo fare in modo che la luce di Dio entri nel nostro cuore, ma entra con la generosità, entra aprendoci nel dare, fratelli. E a manifestare in modo concreto l'amore. Esci dalla tua avarizia ed entra nella generosità. Entra e comincia a condividere quel poco che hai. Comincia oggi un tempo nuovo di conversione vera. Non sto predicando un messaggio complicato nel capirlo. Non sto parlando di dottrine complesse, sto parlando di qualcosa di vivo, di pratico, di semplice. Ma questa è la verità che dobbiamo vivere in questo tempo. Si sta avvicinando un periodo di carestia, c'è un progetto da parte del diavolo che deve toglierci tutto. E ormai lo dicono pubblicamente, non avrete nulla e sarete felici. Ci vogliono togliere anche la libertà di uscire, la libertà di camminare, perché consumiamo ossigeno. Cioè, si sta cercando di creare la città smart, non so se l'avete seguito i programmi dell'Apostolo Enzo Incontro. La città smart che tu puoi, non puoi stare fuori più di 15 minuti, in 15 minuti ti appigliare l'ossigeno che vuoi e devi ritornare a casa e devi vivere a casa. Cioè, praticamente ti vogliono togliere la libertà, dici, io voglio stare all'aria aperta tutte 24 ore, voglio dormire sotto il sole. No, devi essere costretto a una casa come una prigione e poi hai 15 minuti di libertà per poter uscire. Guardate che i progetti del nemico sono ormai pubblici e tutti sono entrati, tutti i governi del mondo si sono sottomessi a questa autorità. Tutti quelli, sapete, che parlavano quando ci sono le elezioni, che promettono questo, destra, sinistra, quel programma della destra che sembrava, sono tutti allineati e coperti. Sono tutti allineati e coperti al servizio del principe di questo mondo. Tutti quanti. Noi però apparteniamo a un altro principato. Il principe della vita, il nostro Signore Gesù Cristo, re del re, signore dei signori. Il piano di Dio deve avanzare, ma io devo permettergli di avanzare manifestando l'amore di Dio. Amen. Cosa vogliamo fare, fratelli? Vogliamo cominciare a essere generosi con quel poco che abbiamo? Vogliamo sperimentare la grandezza di Dio, l'amore di Dio? Dici, io non voglio niente, c'è Gesù solo questa cosa. Prova, prega, Signore, questa cosa che io ho, che mi serve, la voglio regalare. Ma come serve a te? Il diavolo ti dice. E poi come fai? Ma Dio provvederà. Io faccio. Se andate a leggere quel benedetto libro, Vita Benedetta, che è lì, leggetelo e mangiatelo quel libro. Qualcuno per favore me lo può prendere? Assunta? Magari lo alzi così tutti si girano e lo vedono. Quanti ce l'hanno quel libro? L'avete letto? Tutto? Allora rileggetelo. E quando avete finito, rileggetelo un'altra volta. Dice, ma non è la Bibbia. Quello ti dimostra che la Bibbia è vera. Quel libro ti dimostra che la Bibbia è vera. Quelle sono esperienze di chi ha creduto nella Bibbia. Se tu ci vuoi credere, fatte le tue. Non è un pazzo, è una persona, e non è un predicatore della prosperità. Chi è che l'ha scritto? Sapete che cosa racconta? Un particolare, poi chiudo. Un pastore che aveva la chiesa che stava cadendo proprio in una condizione economica di disastro, perché le persone avevano smesso di dare, di offrire, erano tutti presi dalle loro cose, non davano più, non potevano pagare più le spese, non c'era più niente. E allora questo pastore si rivolse a un predicatore di questi della prosperità e ha detto: saresti disposto tu a venire, dice, qui a predicare nella mia chiesa? E lui, quel pastore, ha detto: sì, volentieri. E lui predicò un bel messaggio, gli fece dare e restituire alle persone perfino le decime arretrate che non avevano dato, gli fece buttare tutti i portafogli dentro e fuori, gli ha fatto riempire, raccolta $60,000. Sapete quel pastore che cosa gli ha detto poi al pastore della chiesa? Ora quell'offerta la devi dare a me, Dio ha detto che me la devi dare a me. Aveva svuotato le tasche di tutti, si è fatto dare le decime anche arretrate, se le portate via. E quest'uomo dice, proprio perché non ha questo spirito, la condizione di quella chiesa è rimasta peggio di prima. Ma diamo ascolto al Signore, allo spirito di generosità, e mettiamo il Dio in condizione di fare il resto. Non basta mettere l'offerta qua, ma occorre mettere l'offerta nelle persone. Dio ti ordina di dare anche alle persone. Amali e ai tuoi fratelli, alle tue sorelle. Ama dando. Sapete, per ognuno ricevere da qualcosa, da un fratello, da una sorella, e sentire l'amore di Dio. Non basta dire: fratello, Dio ti ama, sorella, Dio ti ama. Non serve, non basta. Occorre manifestare l'amore di Dio. Amen. Vogliamo alzarci all'impiedi. Non concludiamo con un canto, perché mi pare che la pianista e la chitarrista sono in servizio, che stanno insegnando. Forse qualcuno può cantare, però cantare senza musica, un basso e a batteria non bastano. Preghiamo. Signore, tu oggi hai ministrato la tua parola, che è molto semplice, facile da ricordare, perché è basata su una storia, ma forte e potente nel vedere i risultati quando noi la mettiamo in pratica. Noi vogliamo uscire, Signore, dal nostro guscio dell'indifferenza, e vogliamo uscire, Signore, per poi entrare nella sensibilità e nella generosità. Signore, fai scendere uno spirito di generosità dentro i cuori delle persone che si sono aperte a te e che hanno fatto entrare la parola di oggi. Benedizione, Signore, benedizioni in ogni cuore, nel nome di Gesù. Amen e amen. Amen. Questa settimana avrete qualcosa di bello da meditare nella riunione in casa. Che Dio vi benedica e che vi dia tanta allegrezza e tanta gioia nel potere amare in modo pratico, in modo potente e meraviglioso. Dio vi benedica.